Quinams, capitolo decimo. Come l'autore si era sistemato nell'isola. Sua felicità e suoi progressi sulla via della virtù dietro le orme dell'eccellente popolo degli Quinams. Padron Cavallo lo avverte che deve lasciare il paese. Suo immenso dolore. Costruita con l'aiuto del Sauro suo compagno prediletto una rozza barca, s'avvia con quella in alto mare all'avventura. Ormai tutta la mia vita era perfettamente regolata secondo i miei desideri. Padron Cavallo m'aveva fatto fare una casetta all'uso del paese, 6 yards lontano dalla sua, e io ne ricopersi le pareti con argilla battuta e ne imbottii il suolo con tappeti fabbricati da me, battendo la canapa che cresceva spontanea nei campi sino a trarne un filo, intrecciando il quale ottenevo una specie di rozza tela che riempivo di penne d'uccelli. Prendevo questi animaletti con tagliole fabbricate con capelli di Yahoo e ne facevo anche eccellenti arrosti. Col mio coltello potei fabbricarmi un tavolino e una seggiola, facendomi anche aiutare dal Sauro per la parte più grossolana del lavoro. Quando il mio vestito cominciò a cadere a pezzi, me ne feci un altro, di pelli di conigli unite con altre di certe bestiole, chiamate Nuno, grandi pressapoco come quelli, ma più belli, e la cui pelle è coperta di una finissima peluria. Con questo sistema surrogai anche le mie scarpe con altre nuove, prima attaccando alle vecchie tomaie delle suole formate con assicelle di legno, poi quando le tomaie furono totalmente consunte, fabbricandomene delle nuove con peli di Yahoo prosciugate al sole. Talora riuscivo a trovare del miele nei tronchi degli alberi e lo mangiavo col mio pane d'avena. Ma accorsi una volta di più della verità di questi due assiomi. La natura si appaga di poco e necessità è madre d'industria. Godevo di una perfetta salute e di una completa tranquillità. Non avevo da temere il tradimento o l'incostanza di un amico, né le offese di un nemico, aperto o nascosto. Non avevo bisogno di corrompere né di adulare nessuno, né di leccare le scarpe di un grande o di un suo favorito per ottenerne la protezione. Non ero minacciato dalla violenza né dall'astuzia. Non v'erano lì i medici pronti a distruggermi la salute, né avvocati che attentassero alla mia borsa, né spie che sorvegliassero i miei discorsi per formulare contro di me qualche accusa al fine di averne un premio. Né v'erano critici, imbroglioni, ciarlatani, ladri, tagliaborse, rompicolli, cavalocchi, corruttori, buffoni, giocatori, uomini politici. Né begli spiriti, chiacchieroni noiosi e vuoti, amatori di discussioni, seduttori, assassini o cantanti. Né caporioni, né partigiani, né gente che incoraggiasse il vizio con l'esempio. Né prigioni, né patiboli, né scuri, né forche, né mercanti, né artigiani farabutti, né vanità, orgoglio, ipocrisia, né vantatori, né fatui, né ubriachi, né prostitute, né malattie sconce, né donne litigiose, disoneste, spenderecce, né pedanti, stupidi, altezzosi, né compagni importuni, esigenti, rumorosi, urloni, attaccabrighe, pretenziosi, bestemmiatori, né facchini arricchiti per mezzo dei loro vizi, né gentiluomini impoveriti a causa della loro virtù, né gran signori, né giudici, né concertisti, né maestri di danza. Avevo frequenti colloqui con gli amici del padrone quando venivano a casa. Infatti Padron Cavallo mi lasciava sempre restare con essi affinché profittassi della loro conversazione, e tutti si compiacevano di farmi delle domande e di ascoltare le mie risposte. Accompagnavo anche il padrone nelle sue visite ma allora cercavo sempre di tacere, a meno che non fossi interrogato, per non perdere l'occasione di istruirmi, già che avevo tutto da guadagnare a restare semplice uditore in quei colloqui dove non si diceva una parola inutile e si adopravano le espressioni più concise ed efficaci. Vi si conservava, come ho già detto, una grande reciproca cortesia, ma senza nessuna etichetta, e chi parlava era certo di procurare agli altri tanto piacere quanto egli stesso ne provava. Non vi era mai noia, né asprezza, né mania di contraddire o di interrompere, né enfasi. E si osservavano la regola di tacere ogni tanto per qualche minuto, affinché durante la tregua il loro spirito formasse nuove idee e la conversazione diventasse poi più viva e animata. E io trovo che facevano bene. Loro argomenti prediletti erano l'amicizia, la solidarietà, l'ordine, l'economia, o anche i fenomeni della natura, le antiche leggende, i limiti della virtù, le norme della ragione, o infine qualche partito da prendersi in una prossima assemblea. Spesso anche parlavano dei meriti e dei requisiti della poesia. Anch'io, nella mia modestia, fornivo loro argomento di discussione, perché la mia presenza dava occasione a Padron Cavallo di raccontare la mia storia e quella del mio paese, suscitando osservazioni pochissimo consolanti per la specie umana, tanto che farò a meno di riferirle. Dirò soltanto che stupivo nel vedere come il mio padrone conoscesse anche meglio di me la natura dei nostri Yahoo, dei quali descriveva i vizi e le pazzie, scoprendone anche delle nuove, in modo assai semplice, cioè immaginando di che cosa sarebbero stati capaci gli Yahoo del suo paese se avessero avuto un po' di intelligenza. E le sue ipotesi mi parevano indovinatissime. Devo dire francamente che ho attinto nelle sagge lezioni del mio maestro e nei colloqui dei suoi amici quel poco di buonsenso e di filosofia che oggi posseggo, e mi vanto più d'aver ascoltato quegli Houyhnhnms di quanto non mi vanterei d'aver parlato autorevolmente davanti alle più maestose e savie assemblee d'Europa. La forza, la bellezza, la sveltezza di quegli abitanti mi stupivano, e quell'unione di sì rare virtù con tanta amabilità mi ispirava un immenso rispetto, che non era quel sentimento istintivo provato dagli Yahoo o dagli altri animali verso gli Houyhnhnms, ma si era formato a poco, più presto che non credessi. Adesso aggiungevo un riverente amore e una sincera gratitudine per la bontà che costoro mi dimostravano, distinguendomi dal resto della mia razza. Se pensavo alla mia famiglia, ai miei amici e concittadini, agli uomini in genere, li concepivo come veri Yahoo. Appena forse un po' più inciviliti e dotati della favella, ma capaci soltanto di servirsi della ragione per acuire e moltiplicare i loro vizi. Mentre almeno i loro simili dell'isola dove stavo avevano soltanto i vizi dati loro dalla natura. Guai se mi accadeva di specchiarmi in un lago o in una fonte. Distoglievo gli occhi con orrore dalla mia immagine, che mi ripugnava ancor più della vista di uno Yahoo qualunque. Era invece per me un gran piacere parlare con gli Houyhnhnms e contemplarli, imitandone senza volere i gesti e l'andatura. Sì che questa è diventata per me un'abitudine. Spesso, anche oggi, gli amici mi fanno osservare bruscamente che trotto come un cavallo, e questo mi pare un complimento molto lusinghiero. Nel parlare mi accade spesso di assumere un accento simile a quello degli Houyhnhnms, e non mi vergogno affatto di essere canzonato per questo motivo. Fra tanta felicità che speravo potesse durare tutta la vita, ecco che una mattina, più presto del solito, Padron Cavallo mi fece chiamare. Lo trovai inquieto e alquanto imbarazzato a parlare. Dopo aver pensato un poco, mi disse così: «Non so da che parte incominciare per dirvi ciò che pur dovete sapere. Ricorderete che nell'ultima assemblea, durante la discussione sugli Yahoo, fui rimproverato di tenere in casa uno Yahoo, trattandolo piuttosto come uno Houyhnhnm che come un bruto. Constava che mi intrattenevo spesso con lui, come se tale compagnia potesse darmi piacere o vantaggio, cosa inaudita e contraria alla ragione e alla natura. Allora l'assemblea mi ha consigliato di decidermi a farvi lavorare come gli altri Yahoo, oppure a rimandarvi a nuoto nel vostro paese. Il primo di questi consigli è stato respinto da tutti i miei amici che vi conoscevano e si hanno dimostrato che il barlume di intelligenza da voi posseduto, unito alla vostra malvagia natura di Yahoo, vi poteva indurre a persuadere questi vostri simili a rifugiarsi nelle boscose montagne del paese, per ritornare in numerosa schiera durante la notte a distruggere il bestiame degli Houyhnhnms. Poiché la vostra razza è per natura oziosa e divoratrice. Ma poiché tutti i giorni i miei vicini mi esortano a obbedire alle decisioni dell'assemblea, non posso tergiversare più a lungo. Siccome non credo che possiate tornare al vostro paese a nuoto, vi consiglio di fabbricarvi una macchina sul genere di quelle che mi avete descritte, capace di trasportarvi sulle acque. Tutti i miei servi, nonché quelli dei miei vicini, potranno aiutarvi. Se fosse stato per me, concluse Padron Cavallo, vi avrei tenuto per tutta la vita al mio servizio, perché, dato il vostro buon carattere, speravo di correggervi di quasi tutti i vostri difetti e di educarvi conformemente alle nostre usanze, quanto lo permettesse la vostra disgraziata natura. Faccio osservare che in quel paese un decreto dell'assemblea è espresso dalla parola nloen, ossia, pressappoco, consiglio, perché colà non si concepisce che un essere ragionevole abbia bisogno di venire costretto a fare una cosa e non gli basti di esservi esortato. Nessuno infatti può disubbidire alla ragione senza perdere il diritto di chiamarsi ragionevole. Il discorso del mio padrone mi fulminò. Fu sopraggiunto da tanto e sì disperato abbattimento che svenne ai piedi di lui, non potendo resistere al dolore. Quando mi riebbi, Padron Cavallo mi disse che mi aveva creduto morto, perché fra loro non usano gli svenimenti. «Oimè», risposi con voce fioca, «sarei stato troppo felice di morire. Non voglio criticare il deliberato dell'assemblea nelle premure dei vostri amici, ma secondo il mio debole parere mi si poteva infliggere una pena meno severa. La terra più vicina dista di qua almeno 100 leghe e io potrò farne tutt'al più una a nuoto. Quanto a costruirmi una barca, mancano in questi paesi molti materiali indispensabili e cercherò tuttavia di obbedirvi per mostrarvi la mia gratitudine, ma senza sperare che il tentativo riesca. Mi considero ormai come condannato a morte. Ma questa prospettiva è ancora la minore disgrazia che possa accadermi, perché ammettendo che io possa attraversare il mare e tornare in Inghilterra, per un caso strano e improbabile, come potrò rassegnarmi a passare il resto della vita fra gli Yahoo e a riprendere le mie peggiori abitudini per mancanza di buoni esempi che mi tengano sulla dritta via? Capisco però che le ragioni di un povero Yahoo come me non valgono nulla di fronte a quelle dei saggi Houyhnhnms. Accetto dunque l'offerta cortese che mi fate dell'aiuto dei vostri servi per costruirmi una barca. E vi chiedo soltanto un tempo bastevole per compiere un'opera tanto difficile. Cercherò, conclusi, di salvare questa mia miserabile vita. E se mai potrò tornare in patria, mi sforzerò di essere utile ai miei concittadini facendo loro conoscere le virtù degli illustri Houyhnhnms, portandole come esempio a tutto il genere umano. Padron Cavallo mi rispose gentilmente che mi concedeva 2 mesi per costruire la barca, e ordinò al Sauro, mio amico, se posso osare di chiamarlo così, ora che sono a tanta distanza dal suo paese, di fare quanto gli insegnassi. Infatti ritenevo che il suo aiuto dovesse bastarmi, ed ero sicuro del suo affetto per me. Per prima cosa andai con lui verso quel punto della costa dove ero stato deposto dai miei marinai ribelli. Salii sopra una collina e, scrutando il mare per ogni verso, credetti di scorgere verso nord-est un'isoletta. Col mio cannocchiale potei distinguerla chiaramente e calcolai che si trovasse a 5 leghe di distanza. Il cavallo la scambiava per una nuvola, perché non concepiva che esistessero altre terre oltre la sua, e la sua vista, meno acuta della nostra, che avvezza a esplorare l'orizzonte marino, non distingueva gli oggetti lontani sul mare. Fatta codesta scoperta, non mi curai d'altro, avendo deciso di sceglierla come prima stazione del mio esilio, affidando il resto alla fortuna. Tornato a casa, dopo essermi consultato col mio compagno, ci recammo in una vicina foresta dove tagliammo molti rami di quercia, grossi pressappoco come bastoni da passeggio, oltre qualche pezzo più grosso. Io mi servivo del coltello e il Sauro di una pietra tagliente provvista di un manico. Per non tediare il lettore, dirò soltanto che con l'aiuto del cavallo, in 6 settimane, costruì una specie di piroga indiana, ma molto più larga, le cui pareti erano formate da pelli di yahoo cucite insieme. Con la stessa sostanza fabbricai anche una vela, scegliendo per questo scopo le pelli di 3 yahoo giovani, perché quelle dei vecchi sarebbero state troppo pesanti e rigide. Mi fabbricai anche 4 remi e mi provvidi di molta carne affumicata di conigli ed uccelli, di un vaso pieno d'acqua ed uno di latte. Avendo provato la piroga in uno stagno, ne corressi tutti i difetti, tappai le fessure con sugna di yahoo e cercai di ridurla tale da portarmi sano e salvo col mio piccolo carico. Poi la misi sopra un carro e la feci tirare fino alla spiaggia da alcuni yahoo sotto la guida del Sauro e di un altro servo. Giunto il dì della partenza e ben preparata ogni cosa, salutai il padrone, la padrona e tutta la famiglia con gli occhi pieni di pianto e il cuore trafitto. Ma padron Cavallo, fosse curiosità, fosse amicizia, se non è vanità da parte mia parlar così, volle accompagnarmi con molti suoi vicini fino alla spiaggia per vedermi imbarcare. Dovetti aspettare 1 ora a causa della marea, finché, essendosi alzato un vento favorevole per navigare verso l'isola designata, mi congedai per l'ultima volta dal mio padrone. E siccome stavo per inginocchiarmi davanti a lui al fine di baciargli i piedi, egli si degnò di alzare il suo zoccolo destro anteriore fino alla mia bocca. So bene che sarò molto criticato per aver riferito questa circostanza e che i miei detrattori non vorranno mai credere a tanta benevolenza da parte di un sì alto personaggio verso una abietta creatura come io sono. Ammetto che i viaggiatori siano generalmente propensi a vantare gli straordinari favori ricevuti, ma i miei censori si convincerebbero della mia veridicità se conoscessero meglio il carattere generoso e gentile degli Houyhnhnms. Dopo aver rispettosamente salutato anche gli amici del mio padrone che lo avevano accompagnato, entrai nella mia piroga e mi staccai dalla riva.